Allora, quest'oggi, fratelli, torneremo a fare qualche riflessione su un credente del Vecchio Testamento, uno di quei testimoni, come vengono chiamati nel capitolo 12 della lettera agli Ebrei, che ci spronano ad andare avanti nel nostro cammino di fede. E il loro esempio rafforza la nostra fede stessa e quindi è bene che ogni tanto rivolgiamo la nostra attenzione verso questi che ci hanno preceduti. E in Romani 15, 4 è proprio scritto: tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che ci vengono dalle scritture, teniamo viva la nostra speranza. Come abbiamo letto, rivolgerci a questi credenti del passato è un modo per acquisire perseveranza, per ricevere consolazione e fare in maniera che noi rimaniamo nella giusta posizione nel nostro cammino di credenti. Noi, come sappiamo, nel capitolo 11 della lettera agli Ebrei si parla della fede, c'è la definizione della fede, c'è un elenco di tutti i grandi uomini di fede del passato, cominciando da Abramo, il padre della fede. E in questo elenco è compreso anche Gedeone, ed è di lui che questa mattina noi parleremo. La sua storia ci viene raccontata nel libro dei Giudici e viene detto che dopo la morte di Giosuè il popolo di Dio si trovò come senza guida e iniziò ad essere infedele, cominciò a compromettersi con gli idoli delle popolazioni vicine, è scritto, e cominciarono a venerare Baal, Astarte, e il Signore così li mise in mano di razziatori che li depredarono, e Israele non poteva più tenere testa ai suoi nemici, proprio perché si erano allontanati dal Signore. Lui gliel'aveva predetto, ma si ostinarono a fare di testa loro. E finì che a un certo punto furono ridotti allo stremo. E il Signore fece sorgere dei giudici che si succedettero alla guida del popolo e riportavano il popolo nella giusta direzione. Ma appena il giudice moriva, il popolo di Israele tornava a venerare gli idoli e infatti incominciavano a soccombere di nuovo davanti ai nemici, finché non sorgeva un altro giudice che li risollevava. E ce ne ha parlato recentemente Claudio di questo circolo vizioso nel quale il popolo ebreo era caduto e nel quale, se non vigiliamo, cadiamo anche noi. Gedeone era proprio uno di questi giudici che fu chiamato dal Signore per liberarli dalla distretta nella quale erano caduti. E la situazione in cui versava Israele quando fu suscitato Gedeone era proprio poco bella, era drammatica. Gli israeliti, è scritto, vivevano negli antri dei monti, nelle caverne e nelle cime scoscese, e appena seminavano arrivavano i madianiti, che distruggevano le loro piantagioni e razziavano il loro bestiame. Gridarono al Signore. Il Signore inviò prima un profeta che ricordò loro che lui gliel'aveva detto di non rivolgersi ad altri dei e che questo capitava loro proprio per quel motivo lì. Però chiese a Gedeone, e il Signore chiama Gedeone e gli dice: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian, non ti mando forse io? E e di fronte alla sua perplessità aggiunge il Signore: io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come fossero un solo uomo. Quindi c'è una promessa specifica nei confronti di Gedeone. E Gedeone chiede un segno che gli faccia intendere che è proprio il Signore che gli parla. E questo segno gli viene dato. Con l'estremità del bastone che aveva in mano, l'angelo dell'Eterno tocca la carne e le focacce che aveva portato in offerta per il Signore, e sale dalla roccia un fuoco che consuma la carne e le focacce. E nel contempo l'angelo dell'Eterno scompare ai suoi occhi. E si può proprio dire che il Signore è un fuoco divorante. E Gedeone ha così la conferma di aver parlato direttamente con il Signore e costruisce un altare. Una parentesi: c'è chi intravede in questo angelo del Signore, come spesse altre volte nel Vecchio Testamento, proprio delle cristofanie, cioè ovvero quegli interventi diretti del Signore Gesù nella storia del popolo di Dio prima proprio della sua venuta. Se pensiamo a modo, quello che onestamente ci fa pensare a una cristofania è Melchisedec stesso, se ricordiamo. Ha delle caratteristiche che ci colpiscono in una maniera particolare, perché dice che è senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, fatto simile al Figlio di Dio, rimane sacerdote in eterno. Sembra la descrizione proprio del Signore Gesù. Comunque, chiusa la parentesi, e così inizia l'opera di Gedeone, che come prima cosa, su disposizione del Signore, demolisce l'altare di Baal e taglia il palo sacro che gli stava accanto e fa un sacrificio, offre un giovenco in sacrificio. Poi chiama raccolta gli Abezeriti, Manasse, Aser, Zabulon e Neftali, e li schiera contro i Madianiti, Amalek e i figli d'Oriente che avevano passato il Giordano. Quindi, come vediamo, per prima cosa il Signore spezza il legame con il passato, lo libera dagli idoli che fino a quel giorno la facevano da padroni nella sua vita. Ed è una specie di esigenza interiore che avverte anche colui che crede in Gesù per venire a noi e che naturalmente se fa un'esperienza di lui. E se ricordiamo in Isaia, quando Isaia nel capitolo 30 prevede il nuovo patto, cioè la discesa dello Spirito Santo nel cuore di coloro che avrebbero dato la loro vita a Gesù, profetizza: considererai cose immonde tutti i tuoi idoli, fuori tu dirai loro. Ed è l'esperienza che abbiamo avuto un po' tutti noi. Però attenzione, fratelli e sorelle, questo si verifica e si mantiene se è lo Spirito a guidare la nostra vita sempre più spesso. Si potrebbe infatti piano piano ritornare succubi degli idoli senza che ce ne accorgiamo, e piano piano, se non vigiliamo, ecco che possono tornare al centro della nostra attenzione. E qui ognuno di noi deve esaminarsi proprio per capire la propria posizione, perché un rinnovato interesse per gli idoli è un grande campanello di allarme. parola del Signore ci mette in guardia più riprese nel non farci degli idoli. E la disubbidienza è causa di sconfitta nei confronti del nemico. Per idolo si intende qualunque cosa noi mettiamo alla pari o prima del Signore, perché questo idolo diventa come una specie di testa di ponte attraverso la quale il nemico può bloccare la nostra crescita spirituale. Quali sono questi idoli? Ce ne sono di tanti tipi. Pensiamo alla carriera, il denaro, il successo, il sesso, lo sport, il gioco, cibo, gli stessi affetti familiari possono di nuovo assumere ai nostri occhi un'importanza alla pari o superiore rispetto a quella che dobbiamo avere per il Signore. Naturalmente un posto a parte lasciamo per l'idolo maggiore, che è il nostro io stesso, no? È quello col quale più di frequente abbiamo a che fare. E è responsabile dei desideri della carne, che in Romani 7 ci viene detto che sono in rivolta contro Dio perché non si sottomettono alla sua legge e neanche lo potrebbero. E quindi noi siamo chiamati a fuggire l'idolatria. E il modo per farlo è quello di offrirci in sacrificio vivente al Signore e invocare il suo intervento. E questa è la maniera per fuggire l'idolatria. Perché, fratelli, mettere qualcosa o qualcun altro al posto di Gesù o alla pari di Gesù, metterlo sul piedistallo, come si diceva, ci mette nelle mani del nemico, che ha la meglio su di noi, diventiamo preda delle sue macchinazioni, è bloccato il nostro cammino di santità e poi corrisponde spesso dell'ansietà, del disagio interiore, dell'apatia, che può sfociare anche in una depressione psichica. E può cadere che in questa maniera siamo come neutralizzati, perdiamo sapore e non irradiamo più la luce del Signore risorto attraverso di noi. E non siamo più quel profumo di Cristo che invece dobbiamo essere, come dice in Seconda Corinzi, odore di vita per i salvati e odore di morte per i perduti. E il tutto può iniziare, come dicevamo, piano piano. E ci sono dei segnali che ci devono far capire se stiamo percorrendo questa china. Sono dei sintomi che ci aiutano a fare la diagnosi. Ad esempio, sto trascurando la mia preghiera personale. Leggo sempre meno la scrittura. Non testimonio più davanti agli altri la mia conversione come facevo prima. Trascuro la mia comunione con i miei fratelli. Non vado più alle riunioni. Questi cambiamenti che noi notiamo possono essere sia l'effetto che anche la causa di questi idoli, o di un idolo in particolare. E possiamo cominciare a percorrere questa china a piccoli passi. E ecco che è necessario che noi ci esaminiamo, ci ravvediamo e confessiamo tutto al Signore. E conferiamo a Lui di nuovo la signoria con determinazione, come sappiamo. Con Gesù possiamo ricominciare sempre, ogni volta, tutto da capo. Però è necessario farlo. Ed è così che blocchiamo questa falsa strada nella quale possiamo trovarci a camminare. Allora, riflettiamo, pensiamo se accusiamo questi sintomi, se ci accorgiamo di questi effetti e subito riportiamoci davanti al Signore, confessandogli e dicendogli che con tutto il cuore vogliamo ricominciare da capo la nostra relazione con Lui. Ma torniamo a Gedeone. Assistiamo alla famosa prova del vello e dice: se c'è rugiada solo nel vello e tutto il terreno intorno è all'asciutto, io saprò che salverà Israele per mia mano. E il Signore lo accontenta. Poi controprova. Resti asciutto solo il vello e ci sia la rugiada su tutto il terreno intorno. E così ancora accade. E in prima battuta questo atteggiamento qui potrebbe sembrare un atteggiamento di sfiducia nei confronti del Signore. Perché Gedeone continua a chiedere dei segni e sappiamo che il Signore, oltre che lo etichetta come sfiducia, ma anche come incredulità, eppure lo esaudisce. Come mai? Perché non sempre è così come abbiamo detto. Il Signore conosce perfettamente le intenzioni del nostro cuore. E quindi sa leggere con chiarezza quello che muove Gedeone. Forse non era la mancanza di fiducia, ma forse era il sincero e profondo desiderio di essere al centro della volontà di Dio. Voleva essere sicuro di non sbagliare. E può essere una spiegazione del fatto che il Signore lo esaudisce senza rimarcare il suo errore. Però questa vicenda ci fa fare due considerazioni in definitiva. Prima di tutto, solo il Signore conosce le vere intenzioni del cuore e quindi sa valutare le nostre azioni. Per esempio, ricordo sempre, l'ho già ricordato, ma lo ricordo ancora, quando l'angelo annuncia a Zaccaria prima e poi a Maria le prossime nascite rispettivamente di Giovanni il Battista e di Gesù stesso, sia Zaccaria che Maria sembrano scettici di fronte a questo annuncio, ma c'era ben donde, perché Sara non aveva più mestruazioni da anni e Maria non aveva avuto rapporti con uomo, quindi però questo scetticismo che avevano evidentemente aveva delle origini diverse, perché Zaccaria viene punito e il Signore dice: adesso resti muto per un periodo di tempo. Maria non viene punita e evidentemente, mentre l'atteggiamento di Zaccaria era sbagliato, nasceva da incredulità, quello di Maria no. Vuol dire che nasceva non dall'incredulità, ma da qualcos'altro che solo il Signore sa valutare, ma che sicuramente non disonorava il suo nome. E forse anche Gedeone non era mosso da sfiducia, ma era solo lo zelo per le cose di lassù. Seconda considerazione: siamo invitati a stare molto attenti a giudicare gli altri. Si può incorrere in errori grossolani, non essendo in grado di discernere bene le reali intenzioni del cuore. Non riusciamo a capire le nostre reali intenzioni. Tante volte ci arroghiamo il diritto di andare a valutare quelle degli altri e cadiamo poi preda del nemico che tante volte insinua nelle nostre menti malevolmente dei giudizi negativi nei confronti dei nostri fratelli o degli altri, proprio per distruggere le nostre relazioni. Ma stiamo attenti a fare questo. Ma torniamo adesso alla nostra storia. Gedeone si accampa, e alla fonte di Carod, a nord, c'aveva i Madianiti, il Signore gli parla e gli dice: la gente che è con te è troppo numerosa perché io metta Madian nelle tue mani. Israele potrebbe vantarsi davanti a me e dire: la mia mano mi ha salvato. E procede quindi a ridurre drasticamente il numero degli israeliti. Dunque erano 32.000, rimangono in 300. È stata una bella riduzione. Ma che provvedimento apparentemente insensato. Eppure dopo scopriamo che ha tre finalità questo provvedimento. Primo, indebolire, e questo per dare più forza. Secondo, stabilire in maniera inequivocabile a chi deve andare la gloria. E terzo, preservare il suo popolo dal peccato di presunzione. Meno confidiamo nelle nostre risorse naturali, fratelli, e più siamo forti. È una verità di cui è necessario rendersi conto e dobbiamo farla nostra, dobbiamo crederci, perché la nostra natura ci porta a pensare esattamente nella maniera opposta. E è una battaglia contro il nostro orgoglio. Cioè, racconto anche oggi, dico, quella famosa storia che faceva questo, come quello che l'asino che conduceva Gesù su di sé nell'entrata a Gerusalemme, fra le acclamazioni, sarebbe come se voltandosi dicesse: ma scusa, questa gloria è tutta per te o è anche per me? E noi siamo così. Questo per farci proprio intendere come siamo accecati da questo protagonismo che è connaturato con noi e che vede solo il nostro io al centro di ogni cosa, e ci potrebbe portare ad essere alla ricerca della gloria nostra sotto mentite spoglie, cioè convincendoci, mentendo, di essere alla ricerca non della gloria nostra, ma di quella di Dio. E quindi attenzione, stiamo attenti, perché il nostro io vuol sempre essere glorificato. E si può dire che addirittura il nostro umore dipenda dalla considerazione o meno che riscuotiamo dagli altri. E quando consideriamo, facciamo un bilancio di una giornata trascorsa, ci accorgiamo spesso che è positivo o negativo in funzione se il nostro io è stato glorificato o meno. È così. Addirittura anche la valutazione, ce lo diciamo spesso, di un incontro di preghiera, addirittura di quando ci riuniamo, è stata una bella riunione, se ci ha visto protagonisti, se ci ha visto che siamo intervenuti, ma se non siamo intervenuti è stata una serata scarsa. Questo è quello che alberga nel nostro cuore, è più forte di noi ed è la realtà dei fatti. Il Signore ci conosce bene e deve prendere dei provvedimenti, e questo provvedimento lo prende proprio nei confronti di Gedeone e di tutta la sua truppa. E questo perché vuole che impariamo a non camminare indipendenti da Lui, e per liberarci dalla presunzione di poter fare da soli. Sembra dire: non fate affidamento su voi. Ecco il motivo per cui deve prendere questi provvedimenti. E se analizziamo la storia della nostra fede, praticamente, vediamo che tanti credenti del passato, anche persone grandemente usate dal Signore, hanno dovuto passare per questo trattamento. Pensiamo a Mosè, che dopo 40 anni, lui che era così estroverso è disinvolto, a un certo punto, quando il Signore lo chiama, rifiuta, era completamente impacciato e non si fidava più di se stesso, ed era quella la condizione buona nella quale doveva trovarsi perché il Signore potesse usarlo potentemente. Pensiamo a Giobbe, per esempio, da un'altra prospettiva, che era un religioso pieno di zelo per il Signore. Anche lì il Signore permette una serie di prove che portano Giobbe a trasformarsi da religioso in credente autentico. E infine anche Paolo stesso, no? Sappiamo, la spina nella carne è la debolezza che io manifesto, la mia forza, gli dice il Signore. E sono tutti atti proprio protesi a spezzare il nostro orgoglio. E credete che il Signore non debba fare altrettanto anche con noi? Certo che fa così anche con noi. Ecco il motivo per cui tante prove magari dobbiamo sopportare, ognuno di noi. Ma lo scopo del Signore è quello di renderci degli strumenti malleabili nelle sue mani. Quindi è rivolto al nostro bene, perché sviluppiamo sempre di più questa dipendenza da Lui. E quindi l'essere una cosa sola con Lui, che coincide poi con la nostra felicità, fratelli. E quindi questa è la chiave di lettura di tante prove che abbiamo. E arriviamo così alla battaglia finale, che è descritta nel capitolo 7, al versetto 16. I 300 vengono divisi in tre schiere. In tre schiere a ognuno fu consegnato una tromba, una brocca vuota con dentro delle fiaccole accese. E ognuno al momento opportuno avrebbe dovuto fare ciò che lui stesso avrebbe fatto, cioè suonare la tromba, spezzare la brocca e gridare per il Signore e per Gedeone. Ma che strana disposizione che dà il Signore in questa battaglia. È una disposizione un po' particolare, però se ci pensiamo a modo, noi vediamo che intravediamo quello che è il principio guida del credente del nuovo patto. C'è una tromba che va suonata in primo luogo. E ricordiamo, nella presa di Gerico c'erano 7 sacerdoti davanti che precedevano l'esercito, avanzavano al suono delle trombe, e le trombe erano suonate in onore del Signore, per glorificarlo, e rappresentano la lode al Signore stesso. Anche Giosafat, ci ricordiamo, quando si trova in difficoltà, dice: io non ho più risorse, Signore. Allora, come provvedimento, mette i cantori davanti, che lodano, e con la lode il Signore interviene e dà loro la vittoria. Quel suonare la tromba, questo significa lodare, la lode, e c'è potenza nella lode, perché la lode significa dare la signoria a Gesù, quello vuol dire la lode, ed è quel sacrificio che ci chiama a fare anche nelle situazioni avverse, come sappiamo, no? È un sacrificio di: Signore, io non capisco, ma mi fido e ti lodo. E ho la vittoria sulla situazione. Questa è la strategia che il Signore ci invita a fare. E il suono della tromba coincide anche con un segnale, con l'annuncio dell'attacco di tutto il popolo. E tutto il popolo suona la tromba e il nemico fugge. Ma qui, oltre a suonare la tromba, dopo aver suonato la tromba, devono spezzare la brocca che conteneva la lampada. Il riferimento mi sembra abbastanza chiaro. È l'involucro esterno che deve essere rotto perché la luce si manifesti. E per noi credenti è lo stesso discorso. È l'involucro esterno, il nostro io protagonista che deve essere spezzato, perché la vita che Dio ci ha comunicato e che alberga nei nostri cuori abbia la possibilità di manifestarsi. Allora lode al Signore, lode a te Signore, la tromba che lo loda, il portare la croce ci dà la vittoria, perché il nostro io scompare, si manifesta la grazia e la potenza del Signore Gesù. E tutti i 300 sono chiamati a farlo insieme, e così hanno la vittoria, i nemici vengono sbaragliati. E anche noi siamo invitati a farlo insieme, fratelli. Insieme dobbiamo spezzare la brocca perché si manifesti la vita di Dio. Avete presente, Gesù, che se il chicco di grano non muore, rimane solo, ma se muore, porta molto frutto. Oppure quel vasetto pieno di profumo, di alabastro, viene rotto, spezzato, allora ecco che il profumo si manifesta pienamente. Allora la vita di Dio, che alberga nei nostri cuori, deve passare per l'eliminazione del nostro io protagonista. È quello l'impaccio, è quello. E nel momento in cui attraverso la fede noi scompariamo, ecco che le prerogative di Dio si possono manifestare in pienezza e i nemici fuggono e abbiamo la vittoria. E poi, un'ultima cosa, a un certo punto, al capitolo 8, versetto 22, l'ultima cosa, c'è la proposta degli israeliti a Gedeone di regnare su di loro. E lui rifiuta e dice: io non regnerò su di voi, né mio figlio regnerà, il Signore regnerà su di voi. Bravo Gedeone, grazie Signore, bell'atteggiamento. Resiste alla tentazione di essere fatto re, ma subito dopo fa un efod. L'efod era alla lettera coperta, era un indumento che il sommo sacerdote indossava al di sopra di tutti gli altri. Era di lino ricamato, e adesso si accompagnavano anche gli Urim e Tumim, degli oggetti di natura sconosciuta attraverso i quali il sommo sacerdote interpretava la volontà di Dio. Quindi da indumento l'efod di esclusivo uso sacerdotale, Gedeone ne fa un oggetto di adorazione in modo idolatrico. Succede un po' come per il serpente di rame che aveva fatto erigere nel deserto, che dopo diventa un idolo. Senza contare che Gedeone si mette, usa l'efod che era qualcosa che doveva usare solo il sacerdote, fa lo stesso errore che fa Saul, se ricordate anche Saul, fa lo stesso errore e viene eliminato come re. E quindi qual è la morale? Che Gedeone, mentre resiste alla tentazione di avere un'autorità civile nel mondo che gli viene offerta, non resiste a quella di avere un'autorità di tipo spirituale, cioè religiosa. Noi, quando ci siamo convertiti, abbiamo rinunciato all'arrivismo, al carrierismo mondano, ma potremmo cadere in un carrierismo religioso. Ed è un pericolo cercare di essere innalzati nella Chiesa. Che bravo predicatore che è quello lì, eccezionale. Gli vado dietro e naturalmente quello che fa la predica efficace, si gonfia e cerca di avere questa carriera, questo carisma. E in questa maniera, dicendo di cercare la gloria di Dio, come dicevamo prima, ritornare a inseguire la gloria dell'uomo, l'approvazione dell'uomo. E quella, fratelli, è la nostra naturale tendenza, quindi dobbiamo vigilare particolarmente nella Chiesa su questo aspetto. E vigiliamo anche di non esaltarci gli uni gli altri, di non dire: guarda, è stato bravissimo, sei stato bravissimo, ma che bravo, perché sono dei tranelli che ci poniamo gli uni con gli altri. Non vediamo l'ora di essere innalzati. Allora guardiamoci, ricordiamoci che la gloria, l'onore è sua e non la divide con nessuno. E siamo tutti dei poveretti, pietosi, pieni di peccato, però riscattati con la vita di Gesù dentro, e a Lui va la gloria, a Lui va l'onore, a Lui va l'adorazione. Allora, fratelli, questo è stato un po' la vita di Gedeone. Vorrei chiedere al Signore di darci questa attitudine, questa di stare attenti, di vigilare, di non montarci la testa, di non inseguire l'arrivismo nella Chiesa. Stiamo attenti, perché la nostra natura è quello lì, lo ricerca con tutte le sue forze, senza che ce ne accorgiamo. Allora chiediamo al Signore proprio di darci questa attitudine, di dire: Signore, in me non abita alcun bene, ti ringrazio, voglio che sia tu a guidare la mia vita e a portare avanti il tuo piano, cosciente che in me non c'è niente di buono, e so che se mi esalto io e incomincio a far sì che il mio orgoglio abbia la meglio, soffoco la manifestazione tua e quindi ti impedisco di manifestarti come invece tu vuoi manifestarti attraverso di me, attraverso di noi. Signore, ti adoriamo, ti benediciamo, ti ringraziamo. Continua la tua opera in noi e aiutaci a disporci perché la tua vita si possa manifestare attraverso la nostra. Amen.